Rivolgiamoci adesso alla parola del Signore e leggiamo insieme nella Bibbia, nel secondo libro dei Re, al capitolo 18, il verso 32. Finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro paese, ricco di grano e di vino, paese di pane e di vigne, d'ulivi e di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto a Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo: il Signore ci libererà. E leggiamo anche in Deuteronomio 33:28. Israele abiterà al sicuro, la sorgente di Giacobbe sgorgerà solitaria in un paese di frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada. E leggiamo ancora in Deuteronomio capitolo 31 verso 7. Poi Mosè chiamò Giosuè e in presenza di tutto Israele gli disse: sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu glielo darai in possesso. Stiamo comodi. Questo triplice brano biblico ci parla del paese simile, del paese vero, del paese futuro e la cena del Signore. Principiamo queste considerazioni nel ricordarci insieme che questo paese di cui parla qui è simile, ma non è il paese di cui il Signore parlava. La storia biblica è chiara: Israele sta vivendo un momento difficile, il regno del nord è già stato punito, disciplinato con un esilio, e adesso il regno del sud, quello di Giuda, che è rimasto fedele a Dio con un buon re, il cui nome è Ezechia, si ritrova ad avere dei problemi. Un re con una grande armata è lì che vuole conquistare anche il sud di questo paese. La Palestina è stata sempre ambita da tutti, regni del nord e regni del sud, dal sud soprattutto il faraone, dal nord gli assiro-babilonesi prima e i persiani poi, hanno avuto interesse ad avere questa terra che era terra di passaggio per conquiste ulteriori. Ma il comandante che ha detto quelle parole da parte del proprio re si ritrova in qualche modo a promettere quello che non può, e descrive un paese simile, ma non come quello che Dio aveva dato al suo popolo. Difatti dice: un paese simile al vostro, ricco di vino, paese di pane, e voi vivrete e non morrete. Perché l'alto ufficiale gridava queste parole, per di più nella lingua capita dai presenti? Perché egli voleva assicurare un altro cibo, un'altra vita, per influenzare gli ebrei che lo ascoltavano e per in qualche modo volergli dare una cosa come quella, ma che non era quella. Noi non vogliamo, no, non vogliamo un paese simile. Noi non vogliamo una cosa simile alla cena del Signore. Noi vogliamo che le promesse del Signore per noi siano quelle reali, siano quelle bibliche, siano quelle concrete, siano quelle che il Signore ci ha dato e ci ha dato dal cielo. Ma non vogliamo dimenticare che questa immagine retorica usata dall'alto ufficiale è comune a quei tempi. Per esempio del regno di Salomone, delle sue benedizioni e della sua prosperità è detto così: da Dan fino a Beersheba vissero al sicuro, ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, tutto il tempo che regnò Salomone. E ancora il profeta Michea promise per il futuro: siederanno ciascuno sotto la sua vigna e il suo fico, senza che alcuno li spaventi, poiché la bocca dell'Eterno degli eserciti ha parlato. E riferendosi ancora a tempi futuri, il profeta Zaccaria disse: «In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vigna e sotto il fico». Tutto questo ci parla di benedizioni che Dio ha dato a noi. E ora quell'ufficiale nemico viene a proporre un paese simile a questo, ma che non era quel paese. Un paese dove il pane e il vino c'erano pure, ma non era il pane e il vino che Dio aveva promesso al suo popolo. Anche la cena del Signore, che oggi noi celebriamo, è una realtà che il Signore ci ha dato e che vogliamo sempre mantenere come il Signore ce l'ha dato. La Bibbia, la parola di Dio, descrive attentamente e chiaramente in che consiste la cena del Signore, e tra poco noi la considereremo insieme, questa realtà. In un paese simile al vostro, paese ricco di vino, paese di pane. È una figura di una fede cristiana, di una cena del Signore contaminata dalla mondanità di quel tempo. Accettare una cena del Signore diversa da quella biblica, accettare una speranza cristiana, un cielo diverso da quello che la Bibbia, le Scritture ci danno, vuol dire accettare una patacca, una brutta fotocopia. Dice il profeta Amos: voi avete dato da bere del vino ai Nazirei, avete ordinato ai profeti di non profetizzare. E quindi il popolo di Dio ha spesso avuto questa difficoltà, questo problema, il problema di qualcosa che è stato adulterato, di qualcosa che è stato trasformato, cambiato, e le conseguenze poi non sono mancate. Ma Dio sia lodato perché il Signore ci dà la grazia di capire le cose. Il paese simile, così viene descritto, e questo vino ci parla di assimilazione e di profanazione che il nemico vuole dare al popolo del Signore. Ricordiamo la storia biblica: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Non si voleva contaminare con quel vino, non si voleva contaminare con quel pane, con quei cibi. Perché voleva dire contaminarsi, consumarli? Prima di tutto perché era cibo e era vino consacrato a dei pagani prima di essere consumato. Come noi, prima di mangiare preghiamo Dio e lo ringraziamo per il cibo, anche gli dei pagani venivano in qualche modo onorati prima di consumare il cibo. È per questo che Mosè chiese al suo popolo: guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti quando quelli si prostituiranno ai loro dei, offriranno sacrifici ai loro dei, potrà avvenire che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici. Dio non voleva che il suo popolo partecipasse a dei pasti, partecipasse a dei festini, partecipasse a delle cene che non erano quelle che lui aveva stabilito. Era cibo contaminato perché era preparato dai pagani, perché non era conforme alle richieste della legge di Mosè, che proibiva la carne di maiale, di coniglio, che proibiva la carne soffocata con sangue non versato. E dunque Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi. Ma ecco che il re che ha sconfitto il suo popolo gli chiede di mangiare del pane e di bere del vino simile. Accettarlo voleva dire accettare un vino di assimilazione, di profanazione. Di assimilazione perché facendolo si sarebbe reso uguale agli altri. Di profanazione perché tempo dopo sarebbe accaduto che mentre Baldassar, altro re babilonese, stava assaporando il vino, ordinò che si portasse il vasellame del tempio per berci dentro. Baldassar vuol dire Bel ha protetto il re. E dunque il nome di questo re già la diceva lunga sul rapporto che aveva con la sua divinità. Ma quest'uomo che ordinava di portare i vasi sacri del tempio conquistato da chi l'aveva preceduto non si rende conto che così facendo profana le cose del Signore e si mette contro il Signore. E fu così che all'improvviso comparve una scritta, e comparve una scritta sulla parete che tradotta voleva dire che era stato contato, pesato e trovato mancante. Ma quella mano che aveva scritto il misterioso messaggio non si riusciva in nessun modo a decifrare, ed ecco che lui promise che chi lo avrebbe fatto sarebbe stato terzo nel governo del regno. L'uso del vasellame sacro di Gerusalemme era una vera e propria sfida, non solo al Dio di Israele, ma anche ai persiani che assediavano Babilonia. Si sentiva al sicuro il re babilonese, con scorte per 20 anni di cibo che sarebbero bastati al più lungo assedio mai avuto al mondo, con mura alte e spesse come nessun'altra città conosciuta di allora. Egli pensava di essere al sicuro, ma proprio quella notte, dopo che Daniele interpretò lo scritto e la scrittura, i persiani presero il paese, conquistarono la città. Forse è il caso di ricordarlo: Nabucodonosor, suo predecessore, aveva onorato il Dio di Israele, aveva detto di seguire questo Dio che lui aveva avuto modo di conoscere di persona. Ma il reggente Nabonide e colui che regnava insieme a lui, e cioè questo Baldassar, avevano sterzato all'indietro e riportato i babilonesi alle vecchie divinità e ai vecchi culti. Quindi bere in quel vasellame sacro il vino e mangiarne il pane voleva dire una sfida vera e propria a questo Dio che non si sa com'è aveva preso tanto piede in Babilonia. È la figura di una fede profana, un paese profanato che Dio ci chiede invece di mantenere e di mantenere in santità. Solo Dio può liberare dal paese simile ma non uguale. E non dimentichiamo che la scrittura dice: non date dunque ascolto a Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo il Signore ci libererà. Sono molti quelli che vengono a ripetere e a ripetere: se il Signore vi libera, allora perché accade questo e accade quest'altro? Noi abbiamo imparato proprio dal libro del profeta Daniele una lezione spirituale, e la lezione è questa qua: 3 giovani minacciati di essere puniti con la morte in una fornace ardente risposero al re: o re, noi crediamo che il Signore ci può liberare e che ci libererà, ma ci liberi o non ci liberi, noi lo serviremo lo stesso. Già, noi non serviamo il Signore perché ci fa andare in carrozza in cielo, noi serviamo il Signore perché è il Signore, perché ci ha dato un paese, ci ha dato delle promesse, ci ha dato una speranza e ci ha detto: io vi porterò in questa realtà. Non serviremo il Signore solo quando tutto va ok, ma noi serviremo il Signore in ogni tempo conservando le sue promesse. E il paese simile nella cena del Signore considerato ci ha portato a fare queste considerazioni. Ma ora vogliamo considerare insieme il paese vero e la cena del Signore. Il paese vero offre il pane e il vino al popolo di Dio. Era una promessa. Il libro del Deuteronomio diceva: Israele sarà al sicuro nella sua dimora. La sorgente di Giacobbe sgorgerà solitaria in un paese di frumento e di mosto, e dove il cielo stilla la rugiada. E dunque il popolo di Dio sapeva di che si trattava. Quando il re Davide si è trovato in difficoltà e è dovuto fuggire via, Tisba venne a lui e Davide gli disse: che vuoi fare di codeste cose? Quell'uomo gli rispose: gli asini serviranno di cavalcatura alla casa del re, il pane e i frutti d'estate sono per nutrire i giovani e il vino è perché ne bevano quelli che saranno stanchi nel deserto. Sì, Dio ha provveduto pane e vino al suo popolo, Ma non dimentichiamo che il pane e il vino che oggi stiamo per consumare, per celebrare questa cena del Signore, non ci verrà dato dalle mani di chi ci servirà alla mensa del Signore, degli anziani della Chiesa del Signore. In realtà noi prenderemo tutto questo direttamente dalle mani del Signore. Dice la Bibbia che Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. E Abramo ne prese. Li prese direttamente da Dio, perché era sacerdote del Dio Altissimo. E così oggi noi, mentre ci ricordiamo delle parole dell'Apostolo Paolo, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. E dunque la promessa del Signore è che in questo paese vero in cui ci troviamo, Dio ci offre il suo pane, il suo vino, senza mistificazioni, senza levarcene un po' o darcene un altro po', senza darci un elemento sì e un elemento no, senza dirci che lui è fisicamente nell'elemento pane. Semplicemente noi oggi siamo qui con un pane che ci ricorda il corpo di Gesù, con un vino che ci ricorda il sangue di Gesù. E ogni volta che voi, è scritto, mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Il che vuol dire che tra poco, mentre ceneremo col Signore, accostandoci ai sacri simboli, noi non facciamo altro che dire: Gesù sta per ritornare. Non sappiamo se avremo un'altra cena del Signore, non sappiamo se potremo inginocchiarci davanti al Signore e consumare la cena, ma sappiamo che se non lo faremo qui in questo paese vero, con queste vere promesse realtà e non realtà paese e promesse simili, noi lo faremo nel paese futuro, e cioè il cielo di Dio. Il Signore ci ha promesso, ma ci ha anche invitato a conquistare il paese futuro. Dio disse: sii forte e coraggioso, perché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri, e tu glielo darai in possesso. Camminerà egli stesso davanti a te, sarà con te, disse Mosè a Giosuè, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo. E dunque la promessa del Signore è questa qui, che Dio ci darà il paese futuro, ma che noi dobbiamo entrarci dentro e conquistarlo. Chiaramente non finisce qui. Una vita che finirebbe qui in una terra abitata per sempre non potrebbe essere minimamente paragonata al paese futuro che ci attende nel cielo. Ed è lì, nel cielo, nella dolce presenza del Signore, che noi vogliamo andare. In questo, ancora una volta, la promessa di Dio è: da ora in poi, disse Gesù, non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che io berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dunque la promessa del Signore è questa, che ci sono tanti diversi che non ceneranno più con lui sulla terra, ma sanno che non andranno a un eterno buio, piuttosto a una perenne festa. E lassù, nei cieli dei cieli, l'agnello stesso si cingerà e li servirà. È scritto nella Bibbia. Noi attendiamo il giorno in cui faremo il nostro ingresso nel cielo, e allora l'agnello verrà a noi incontro, asciugherà ogni lacrima versata per amore suo e ci dirà all'ingresso: ben hai fatto, mio servo fedele, godi meco per l'eternità. Il paese simile, il paese donato, il paese futuro è la cena del Signore. La Bibbia dice: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Prese il pane. Padre, questo pane che noi spezziamo ci parla della comunione con il corpo del tuo figliolo Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché tu hai voluto farci questo dono e ti chiediamo di benedire ciascuno che si accosterà a te nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Prese il calice. Alleluia. Gloria al Signore. Dolce Padre, questo vino contenuto nel calice ci ricorda il sangue di Gesù. Vogliamo pregare che tu possa intervenire nella nostra vita. Lavaci, purificaci, imbiancaci nel sangue dell'agnello e riempi i nostri cuori del tuo spirito. Non sappiamo quante altre cene potremo consumare qui in terra con te, ma sappiamo che non finisce qui, perché quando la tua volontà ci vorrà a casa, noi passeremo da questa vita a quella eterna per godere per sempre con te. Esaudiscici nel nome di Gesù, benedetto
per me sulla croce.